Radio Sveglia.
Alle 9.34 minuti siamo entrati nell'ultima pagina di Radio Sveglia, in onda fino alle 10.30, e ricordo subito il numero di telefono per entrare in contatto con noi, 0233001001. Potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it, potete mandare un sms al 331 62 14 013, come ha già fatto Alessandra, che, sapendo che in questa parte avremmo fatto parlare anche voi ascoltatori di vaccini, e ci ha già scritto: no, l'obbligo vaccinale, un regalo a Big Pharma, spese dei bambini, e la letteratura scientifica lo dimostra. Ovviamente non è la sola a pensarla così, ma devo anche dire che ci sono un sacco di altre persone che la pensano in maniera totalmente opposta, totalmente differente. Fatto sta che intorno a mezzogiorno ci sarà probabilmente il voto finale, quello definitivo, per l'approvazione del cosiddetto decreto vaccini, che, come sapete, in estrema sintesi, rende obbligatorio 10 vaccini e ne consiglia fortemente altri 4. Solo in questo modo, solo avendo le carte in regola, ci si potrà iscrivere nella scuola dell'obbligo. E, cosa importante, la ministra Lorenzin ha detto che verrà ridotto al massimo a 2 bambini non vaccinati per classe, il limite è l'unico limite, il tetto, diciamo così, che si potrà avere. Questa è una delle notizie, uno dei casi, una delle discussioni che ha veramente scatenato più dibattito a livello anche popolare, segno quindi dunque che il problema c'è, sentito è molto forte. Naturalmente vogliamo parlarne anche con voi ascoltatori. Prima però vediamo quali sono le due posizioni che si sono scontrate, diciamo così, a livello politico. Il nostro Massimo Alberti ha intervistato ieri Federico Gelli, che è il relatore PD di questo provvedimento, e subito dopo sentiremo anche Vega Colonnese, che rappresenta invece il Movimento 5 Stelle, dunque il fronte che più si è messo in evidenza come contrarietà. Partiamo però da Federico Gelli.
Punto di equilibrio che è stato raggiunto al Senato, punto di equilibrio molto difficile, perché sappiamo che c'è una grande sensibilità su questo tema, e che ha raccolto una maggioranza molto più ampia della maggioranza che sostiene il governo. Ci è sembrato un punto importante, e soprattutto avrebbe garantito una rapida approvazione del provvedimento. Quindi il testo non ha subito nessuna modifica. Sul tema dei vaccini abbiamo dato per scontato nel nostro paese che questo strumento importante di prevenzione collettiva primaria fosse stato metabolizzato nella storia del nostro paese. In realtà si è dimostrato che così non è, e che quindi credo che ci sia bisogno veramente di costruire un nuovo percorso culturale, oltre che normativo, e il decreto, la legge, ci aiuterà sicuramente in questo senso.
Lei stesso però ha ammesso che il decreto poteva essere migliorato rispetto a quello uscito al Senato. Su quali punti?
Sicuramente un punto che non è riuscito ad essere inserito era quello della obbligatorietà per gli esercenti la professione sanitaria, cioè i medici, gli infermieri, e per gli operatori della scuola, gli educatori della scuola, perché pare abbastanza assurdo che noi chiediamo l'obbligatorietà per i nostri bambini, quando gli operatori che sono a contatto con pazienti e con i loro stessi assistiti possono diventare potenziali fonte di contagio. In molti altri paesi occidentali chi fa l'operatore sanitario deve garantire ovviamente che lui per primo sia totalmente coperto dal sistema vaccinale. Lo recupereremo questo passaggio Successivamente
perché non l'avete fatto ora, quindi
perché non c'erano le coperture finanziarie.
Temete profili di incostituzionalità?
Secondo me no, ci sono numerose sentenze della Corte Costituzionale che potrei anche citare, ma che credo per rapidità dei tempi vanno nella direzione di garantire attraverso l'articolo 2, l'articolo 32 della Costituzione, che un governo deve avere il dovere di garantire non solo la salute individuale, l'interesse e il benessere dell'individuo, ma anche tutelare la salute della collettività. Quindi in questo caso il diritto della collettività prevale sul diritto del singolo, dell'individuo.
Così Federico Gelli, relatore alla Camera di questo provvedimento sui vaccini, intervistato dal nostro Massimo Alberti, e noi diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, ne avremo altri poi nel corso di questa trasmissione, che è Edoardo Altomare. Buongiorno.
Buongiorno.
Medico, giornalista scientifico, responsabile dell'unità operativa formazione dell'ASL di Bari. Prima di entrare nel tecnico, però, Altomare, mi dica una cosa, ma lei si ricorda un dibattito così acceso, proprio di massa, su questi temi, su temi relativi alla salute? Io forse qualcosa ai tempi di Eluana Englaro, forse.
Sì, anche posso ricordare anche quello che è accaduto ai...
Aia, pronto? Altomare, ci sente? No, mi sa di no. Mi sa che è caduta la linea con Altomare e che dovremmo recuperare dopo, perché purtroppo aveva detto che era sul treno e aveva un po' di difficoltà, magari lo recuperiamo fra qualche istante. Vedo che già squillano i telefoni, allora facciamo così, cambio di prospettiva, proviamo a prendere un paio di telefonate allo 02 33 001 001, poi facciamo sentire Vega Colonnese e proviamo a collegarci nuovamente con il nostro ospite. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Sì, buongiorno, sono Cristina.
Sì, buongiorno Cristina.
Salve, io mi collegavo perché sapevo che avreste affrontato oggi la tematica sui vaccini obbligatori.
Sì, ne ha facoltà, come si dice in gergo.
Sì. No, perfetto, guardi, la discussione in realtà sarebbe molto lunga. Io volevo esprimere il mio pensiero, io non sono favorevole assolutamente a questa forma di obbligo, perché di fatto si apre la strada a uno Stato che può decidere quali farmaci inoculare nel corpo dei cittadini, insomma, adesso che siano questi vaccini o altro genere di farmaci comunque non cambia.
Quindi lei non ne fa un problema legato a suo figlio, eccetera, eccetera, ma un problema proprio filosofico.
Allora, guardi, sì, io sicuramente ho dei figli che avevo deciso di non vaccinare per i primi anni della loro vita. Questo non è il mio, non è un no radicale, integralista ai vaccini, però volevo aspettare che il loro sistema immunitario, il loro corpo divenisse più maturo per potergli poi somministrare alcuni vaccini.
Gliel'ha consigliato un medico di fare così, oppure è una sua valutazione?
È un insieme di fattori, chiaramente mi sono confrontata con dei medici, quindi laureati, specializzati e abilitati e tutto il resto, quindi non è una cosa che nasce esclusivamente dalla mia volontà, ma sicuramente ormai il paziente non è un esecutore di una terapia, ma è un qualcuno che valuta anche quello che ritiene più opportuno per se stesso e per i propri figli. Mi dispiace notare che ormai il termine mamma informata sia diventato un insulto, insomma, ecco, in questo senso. Quindi questo.
E poi non l'ha fatto, cioè i suoi figli non sono vaccinati adesso?
I miei figli sono piccoli ancora, per cui io, le ripeto, avevo valutato di fargli fare alcuni vaccini dopo i primi 5-6 anni di vita.
Appunto, quindi per iscriversi poi alla scuola elementare, quindi?
No, io glieli volevo fare, probabilmente gli avrei fatto il tetano, la poliomielite, ma per valutazioni mie personali, non ai fini di un'iscrizione scolastica. Ecco.
Ho capito.
Cioè, adesso i miei figli in questo momento vanno al nido e alla materna e sicuramente non li vaccinerò per cedere a questo ricatto.
Ma lo sanno le altre mamme che i suoi figli non sono vaccinati?
Alcune sì, altre no.
E che cosa dicono?
Ma guardi, fortunatamente io mi confronto con persone intelligenti, per cui mi hanno detto tranquillamente che io ho fatto le mie valutazioni, loro hanno fatto le loro. tra queste persone ce ne sono altre che non hanno vaccinato, altre che hanno vaccinato in parte, altre ancora che hanno vaccinato per tutto.
Ok,
dipende.
Grazie.
Secondo me dipende. Prego, prego.
Buona giornata, altra chiamata, pronto?
Pronto, salve.
Buongiorno, chi parla?
Mi chiamo Lidia.
Prego Lidia.
Chiamo perché secondo me questa cosa dei vaccini è diventata una cosa importante in questo periodo, proprio perché per lungo tempo pare che abbiamo vissuto di rendita sul fatto che le nostre generazioni sono state tutte vaccinate. Io ho 56 anni.
Rido, ma no, assicuro che non era una risata, come dire, per ironia nei suoi confronti, era in effetti anagraficamente noi siamo sostanzialmente tutti già vaccinati, certo.
Esatto, oltretutto la mia impressione personale, lasciamola perdere, che riguarda anche chi guarda le scie chimiche, ma questa abbandoniamola, lasciamo l'ironia cattiva.
Chi se ne frega, esatto, chi se ne frega.
Ecco, chi se ne può fregare. Io ho avuto un figlio con una sofferenza fetale enorme, nato tetraplegico, idrocefalo, eccetera. Emanuele è stato seguito naturalmente da un ospedale neuropsichiatrico, il Vesta di Milano, e i suoi terapisti specialisti, persone che lavorano nella ricerca, quindi non un medico di base, diciamo, che può essere bravo, ma può essere anche un non frega niente, hanno stabilito quali vaccini poteva fare e quali non poteva fare. Emanuele, nella sua condizione, li ha fatti tutti, tranne quelli per il meningococco, perché avendo epilessia aveva già dei problemi cerebrali. Allora, io molto concretamente mi domando, ci sono dei vaccini che sono depotenziati, che può fare persino un ragazzo tetraplegico, sono quelli della poliomielite.
Sì.
È il metodo Sabin anziché quell'altro, adesso non ricordo perché Emanuele ormai ha 20 anni. E vi assicuro, non è successo assolutamente niente, come non è successo niente a me quando negli anni 60 io e i miei 5 fratelli, nostra mamma ci portava in via Statuto a prendere lo zuccherino, oppure a fare a scuola addirittura, neanche andandolo a scuola, il coso dell'antitubercolina, e ci chiamavano tutti in infermeria, perché noi abbiamo avuto una nonna che è morta di tisi e di spagnola, la mamma della nostra mamma, e quindi risultavamo super positivi all'esame del tubercolosi.
Sì, certo, certo.
Che non abbiamo mai avuto, ovviamente. Però
via familiare, diciamo
cosa,
così.
Esatto. Nostra nonna è morta quando mia mamma aveva 2 anni. Però li ha immunizzati, ha creato una reazione immunitaria nel suo corpo che lei ha passato a noi. Quindi, voglio dire, se c'è da lottare per delle cose di libertà, lottiamo per delle cose di libertà vere, perché questa non è ideologia, questo è una cosa fine a se stessa, di un bambino viziato e capriccioso, mi sembra.
Ti fermo qui.
Sì, ok.
Grazie, ciao. Buona giornata.
Prego.
Buona giornata, e beh, come era facilmente immaginabile, sono appunto tesi molto diverse. Fa un certo effetto che anche sugli aspetti scientifici ci possono essere tesi così divergenti, proprio in un campo dove ci dovrebbe essere una sola parola, un solo risultato. Continuiamo naturalmente a parlare con voi ascoltatori, diretta @popolarenetwork.it, gli sms al 331-6214013, ci sono alcuni che pongono delle domande, altri che invece fanno degli proloqui lunghissimi che non leggerò, lo dico subito, quindi se volete fare delle dichiarazioni fatele molto 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 brevi, tipo questa che è firmata 256 numero finale, che è ha messo dentro un bugiardino intero praticamente, e dicevo 0233001001, diretta @popolarenetwork.it, gli sms al 331-6214013. Io vi voglio far sentire a questo punto l'altra intervista, quella appunto che esprime politicamente una posizione diversa da quella che abbiamo sentito prima. Si tratta di Vega Colonnese, che è la rappresentante del Movimento 5 Stelle.
Il decreto ha mosso tante persone in piazza proprio per l'impossibilità di un'attuazione di un decreto che comunque tra un anno secondo noi sarà già dichiarato incostituzionale. Si poteva fare un lavoro migliore anche dal punto di vista parlamentare. Prima di arrivare a una misura del genere si sarebbe potuto fare una discussione allargata e avere un testo condiviso quantomeno.
Cosa avreste cambiato di questo decreto?
Vabbè, la prima cosa assolutamente le sanzioni è il tema dell'obbligatorietà, anche perché un tema così delicato che tocca non solo il profilo sanitario ma anche il profilo sociale, nel senso che le sanzioni tendono solo a colpevolizzare e a terrorizzare le persone, non riescono a trovare un punto di consapevolezza. Infatti il nostro primo problema, il primo problema che abbiamo evidenziato è stato quello che sicuramente i bambini alla fascia da 0 a 3 anni dovranno trovare delle collocazioni sostitutive, e questo porterà anche dai nidi in nero oppure l'utilizzo di babysitter, quindi si toglierà tutta la parte importantissima della formazione della fascia 0-3 anni. E questa è la prima. La seconda, noi abbiamo proposto anche la disponibilità dei vaccini monodose, che apparentemente nelle modifiche sembrano disponibili, ma in realtà sono vincolati al Servizio Sanitario Nazionale. Quello che noi chiedevamo era una disponibilità immediata di vaccini monovalenti, soprattutto in caso di già avvenuta immunizzazione su alcune delle patologie che invece dovrebbero essere ricoperte dai vaccini obbligatori adesso. E poi la farmacovigilanza, poi la necessità di riprendere l'indagine dell'antitrust su cui si era appunto parlato del mercato dei vaccini e quindi dell'importanza di rimettere in discussione l'oligopolio che c'è sui vaccini e quindi cercare di trovare anche un prezzo più conveniente, la disponibilità appunto di un'offerta vaccinale reale, monovalenti e la possibilità di scegliere anche la somministrazione. Ma migliorare anche il sistema dei centri vaccinali, perché i centri vaccinali sono il primo punto di contatto con i genitori, quindi non creare uno stato di polizia anche all'interno dei centri vaccinali, ma un momento di confronto. Non negare le reazioni avverse, perché noi nelle audizioni che facemmo già 2 anni fa nella risoluzione di Incecco ci venne detto che anche una febbre alta poteva essere considerata una minima reazione avversa. Se un genitore con un bambino di 3 mesi si trova a seguito di una vaccinazione una febbre alta che perdura più di un giorno, diventa uno stato di ansia, quindi si può anche bloccare il percorso vaccinale, quindi lì devono essere pronti gli operatori nei centri vaccinali. Quindi si poteva fare un discorso totalmente diverso che avrebbe portato una maggiore consapevolezza delle persone.
Questa è la posizione 5 Stelle, vediamo se siamo in grado di collegarci con Edoardo Altomare, buongiorno.
Di nuovo buongiorno, mi spiace ma sono
in viaggio.
Una tratta particolarmente gravata da tunnel, quindi...
Allora, diceva, quando è che si ricorda un'altra discussione così forte su temi della salute?
Non so prima se si è sentita la prima parte del mio intervento, ma ricordavo, perché sono stato testimone diretto di quel periodo, il caso di Bella.
C'è la cura di Bella.
Cura di Bella che risale ormai a 20 anni fa.
Ecco, però lei allora a questo punto vuole veramente provocare i nostri ascoltatori, perché la cura di Bella evidentemente era una cura che non funzionava.
Esatto, si parlava di un periodo altrettanto acceso di polemiche, contestazioni, proposte di libertà di cura, no?
Quindi la libertà di cura invocata da chi dice che non vuole questo decreto, che non vuole questo provvedimento, è antiscientifica?
Dunque,
purtroppo però alto.
Sì. No, capisco la mia posizione. È chiara, se una persona, come accadeva nel caso della cura di Bella, affetta da un tumore e decide di non curarsi con le terapie tradizionali, convenzionali o ortodosse, come vogliamo dire, in qualche modo è libero di farlo, ovviamente a sue spese. Nel caso delle vaccinazioni, non so se mi si sente.
Adesso sì, adesso il ragionamento si è capito.
Nel caso delle vaccinazioni, come diceva prima il precedente intervistato, ci troviamo di fronte a un problema di salute pubblica, cioè
Quel cioè purtroppo rimarrà senza parole. Vabbè, proveremo a ricollegarci più avanti con Edoardo Altomare, sperando naturalmente che la zona in cui sta viaggiando lo permetta. 0233 001 001, vedo che squillano i telefoni, allora prendiamoli subito qualche telefonata. Pronto?
Pronto, ciao.
Buongiorno, chi parla?
Io mi chiamo Sara. Prego, volevo Sara. Raccontarvi di mio nipote, perché non è vero che la scienza è una e va bene per tutti. Uh-huh. E io mi stupisco di questo bianco o nero sul discorso dei vaccini, perché siamo esseri umani, ognuno ha le sue peculiarità.
Certo.
Il padre di mio nipote è un grande allergico. Quando è nato il medico ha detto potrebbe essere allergico a tante cose anche il bambino, ma fino a un anno di età i test allergici non danno risultati sui neonati. Quindi a 3 mesi noi non potevamo sapere se Jacopo era, perché il problema non è tanto il vaccino, il virus che viene inoculato, ma il resto del liquido. Banalmente spesso c'è il bianco dell'uovo. All'altro, sì. La stessa cosa che c'è 18 anni fa, hanno detto che si poteva togliere la patria potestà se il bambino non veniva.
Che adesso non c'è vaccinato. Più questo, sapete che non c'è più, no?
Sì, questo. Sì, no, infatti il secondo non è stato vaccinato. Ci siamo spaventati, l'abbiamo vaccinato e gli ha aspettato malissimo. Per tutta la vita avrà grossissimi problemi di allergie, era una cosa.
Chiedo scusa,
fermati
un attimo perché forse non si è capito bene, cioè il secondo bambino di cui stai parlando,
no, sempre... il fratello di Jacopo non è stato vaccinato, no,
ok, e quello che è stato aspetta, no, però fermati un secondo perché sennò non ci capiamo.
No,
fermati,
quello che è stato vaccinato è stato malissimo.
Oh, ecco, adesso è più chiaro,
malissimo.
Quello che è stato vaccinato
ha avuto dei problemi al fegato, degli edemi, perché ha avuto una reazione allergica non al virus ma agli altri componenti che ci sono nel liquido.
Certo.
Quindi ha dovuto vivere con sui guantini di cotone perché sennò si grattava sangue, sua madre ha dovuto allattarlo fino a un anno e mezzo mangiando solo...
ho capito Sara, però questo è un caso, proprio l'hai detto tu esplicitamente, dove c'era un sospetto di allergia.
Ma adesso la cosa è diventata ancora peggiore, nel senso che è troppo rigida questa cosa e io mi chiedo, ma il nostro sistema sanitario che... sta andando in rovina, è in grado di gestire un'ulteriore campagna di vaccini e seguire ogni singolo bambino, valutare se al singolo... Perché mio marito, per esempio, ha avuto dei problemi al cuore. Pronto soccorso, cardiologo. L'appuntamento al cardiologo ce l'hanno dato a gennaio 2019, che vuol dire che o non è niente,
certo,
quindi oppure è morto.
Certo,
okay, quindi okay. Abbiamo pagato. In un sistema che non regge, perché questa insistenza sui vaccini, che è l'ultimo dei problemi? Quanta gente muore di attacco cardiaco perché non si può permettere il cardiologo come abbiamo fatto noi? Per 4 bambini morti di morbillo, che è orribile! Ma i numeri dicono che dietro a questa isteria c'è dell'altro, perché non credo che il nostro sistema sanitario possa valutare...
Beh, uno vale uno, però attenzione, uno vale uno, cioè se potrei
vale
dire...
60 milioni di persone,
no,
insomma.
Ma anche su 6 miliardi per quanto mi riguarda, intendo dire che se capita a te o a tuo figlio o a tuo nipote quella cosa, in un senso o nell'altro, è chiaro che tendi a dire, vabbè, non doveva accadere, quindi attenzione alle generalizzazioni.
No, ma io credo, capisci? Che bisognerebbe valutare bambino per bambino.
Spero si possa fare.
Secondo me non ce lo possiamo permettere.
Grazie, ciao. Pronto?
Sì, ciao.
Chi parla?
Senti, io parlo per conoscenza diretta. Io sono nato nel 49,
sì.
Non c'era il vaccino della poliomielite e ho beccato la poliomielite spastica.
Uh-huh.
E questo ne ho portato delle conseguenze ancora tuttora,
certo,
abbastanza pesanti,
certo.
Voglio dire. Ecco, il problema è un altro. Il problema è che tutte le argomentazioni... Sabin non ha brevettato il vaccino perché doveva essere libero dalle case farmaceutiche. Lui è morto in povertà, però ha fatto un'opera che se c'era alla mia epoca io la poliomielite non la beccavo sostanzialmente.
Mm-hmm.
Ecco, questo per dire che bisogna stare attenti a emettere giudizi sempre tutti sprezzanti, ah no, questo è una cosa, c'è di dietro, ho sentito i due onorevoli, uno favorevole e l'altro quello dei 5 Stelle che saltava addosso tutto. Vabbè, miglioriamo la legge sostanzialmente, però i miei tempi, dopo che io ho avuto la poliomielite, c'è stato per un certo periodo l'obbligo dei vaccini per andare a scuola. Voglio dire, era una sacrosanta questione, voglio dire. Io non vado oltre, non vado oltre a questa telefonata, perché mi sembra di togliere il pane, voglio dire.
No, no,
però
ma
sappiate che argomentare per sentito dire, oppure perché si è visto sotto internet, oppure perché si è convinti di questo, di quell'altro, non è mai certificato al 100%. Io vi ringrazio, vorrei dire una cosa un po' particolare. Sappiate che qualsiasi argomentazione sui vaccini bisogna ponderarla in tutte le sue sfaccettature. Io certo. Capisco tutte le apprensioni dei genitori, ma di fronte a un vaccino che determina il propagarsi della malattia oppure no, perché nel 49 non c'erano le condizioni igieniche, la poliomielite era a macchio d'olio. Infatti tutti quelli della mia leva, ce ne sono pochi che resistono ancora, perché oltre i 60 anni si comincia ad avere grossi problemi. Sappiate che questa è una realtà. Non
grazie.
È una fantasia.
Ti fermo qui. Grazie, buona giornata, in bocca al lupo naturalmente anche a te. Io do il benvenuto a Vittorio Gnoletto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, in qualità di medico in questo caso e, se capisco bene, anche, come dire, non particolarmente contento di come poi verrà votato questo decreto, questo provvedimento. Ma prima ancora ti domando, ma è mai possibile che si possa affrontare questi temi in questo modo, in partite, no? In due squadre? I pro e contro e senza nessuna possibilità di dialogo, perché anche questa mattina stiamo assistendo a questo da questi microfoni.
Il problema fondamentale è proprio questo: aver trasformato una questione di estrema importanza e strettamente scientifica, collegata anche a diversi settori della medicina, e non a uno solo, perché di mezzo abbiamo anche gli aspetti dell'epidemiologia, della statistica, dell'infettività e via dicendo, aver trasformato tutto questo a un confronto da stadio, che poi rende anche difficile il ragionare.
Certo.
Non so, io potrei fare anche magari qualche esempio, affrontare qualche tema che a mio parere è problematico.
Ma uno delle due o tre temi che sono venuti fuori, Vittorio Gnoletto, in questa discussione, che magari tu appunto in qualità di medico ci puoi aiutare a chiarire, è alcuni ascoltatori hanno detto: a noi è successo, in famiglia è successo che ci fossero dei casi di allergie particolarmente importanti o per il vaccino o per le sostanze che ci sono dentro questi vaccini, e dunque mi sono rovinato io la vita invece di salvarmela. Esiste quindi in questo provvedimento la possibilità di andare a fondo e vedere se esistono dei casi di allergie, quindi non farla a dei bambini per esempio?
Esiste questa possibilità ed è anche previsto che chi dovesse risultare particolarmente sensibile o suscettibile ad alcuni vaccini, previa certificazione medica, è esentato dall'obbligo del vaccino. Ovviamente questo implica un'anamnesi estremamente attenta da parte del medico di famiglia.
Un'ascoltatrice diceva: ci abbiamo i soldi per farlo? La sanità pubblica è in grado di fare tutto questo?
Ecco, allora qui affrontiamo una prima problematica. Le decisioni che sta prendendo in questo momento il Parlamento prescindono da tante cose, ma prescindono in particolare da un'analisi della disponibilità economica e di personale. Pensate il caos che si scatenerà nelle scuole a settembre e nelle strutture sanitarie. nelle strutture sanitarie, perché per realizzare tutte queste vaccinazioni passano da 4 a 10 quelle obbligatorie più 4 quelle consigliate, ci vuole del personale con dei turni di apertura. Se invece uno telefona e la prenotazione gliela danno dopo 6 mesi, dopo un anno e mezzo, non viene rispettato l'obbligo.
Anche se uno può portare l'autocertificazione dicendo: guarda, io ho fatto la richiesta, non mi hanno ancora risposto, oppure mi hanno rimandato più là nel tempo.
Sì. Però attenzione, uno porta la certificazione e però poi nell'anno seguente, cioè nella primavera del 2018, deve dimostrare sì, comunque di averla eseguita.
Sì, certo, okay, giusto. Certo.
E poi il problema è un altro, siccome stiamo parlando di un provvedimento che dovrebbe avere delle giustificazioni sanitarie, se si ritiene che è necessario l'obbligo per queste vaccinazioni e poi invece non si mette in grado lo Stato di poter realizzare queste vaccinazioni per mancanza di personale, sì, certo, uno può portare la giustificazione, quindi non ha immediatamente dei provvedimenti, ma se l'obiettivo era la vaccinazione, l'obiettivo non è raggiunto. Questa è una contraddizione enorme nelle scelte che fa il Parlamento, fa delle scelte d'immagine ma non ci sono le strutture per realizzarle, per non andare poi a parlare di quello che avviene all'interno delle scuole, cioè è necessario raccogliere l'autocertificazione, è necessario addirittura valutare nella formazione delle classi che i minori che non sono vaccinabili per ragioni di salute devono essere inseriti nelle classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Ma che cosa vuol dire? Scompongono tutte le classi, ma ci vuole un esercito di funzionari amministrativi per poter realizzare tutto questo. Nel pubblico impiego poi sono bloccate le assunzioni, per cui la questione dei costi è effettivamente una questione seria.
La quasi totalità della popolazione adulta non è vaccinata. I bambini sono circa il 15% della popolazione. Dov'è l'effetto gregge? Ci scrive Neva. Domanda che, come dire, forse tu sei in grado di capire e sviluppare.
Sì, io vi porto un esempio, adesso qualche dato. Mi riferisco a dei dati relativi a poco più di un mese fa, arriviamo fino al 14 giugno del 2017, i casi di morbillo dall'inizio dell'anno erano allora quasi 3.000, 2.988, di questi casi l'89% coinvolgeva persone non vaccinate, 237 casi tra operatori sanitari. Bene, l'età mediana di queste 2.988 persone era di 27 anni. Allora, qual è la relazione tra un piano vaccinale rivolto ai primi anni di vita e questi dati ufficiali, formali, scientifici che dicono che c'è un problema principalmente, per esempio rispetto al morbillo, nell'età successiva fino ai 27 anni, per esempio. Allora, la questione è che quando si parla di vaccinazioni bisogna analizzare una vaccinazione alla volta, uh-huh, e bisogna, perché dobbiamo andare a valutare qual è la contagiosità del singolo batterio o virus, qual è la percentuale dentro la quale si raggiunge l'immunità di comunità, che sono dei dati forniti dall'OMS. Non si possono mettere tutte le vaccinazioni sullo stesso piano. Prendiamo un indice che è R0, che è un indice che valuta il rischio di contagiosità. Noi abbiamo, adesso limitiamoci a prendere dati assoluti, la stima per il morbillo è tra il 12 e il 18, per il tetano è 0, per l'epatite B non arriva all'1 e per la pertosse è tra il 12 e il 17.
Allora, di questi numeri dicono che morbillo e pertosse sono potenzialmente più contagiosi, quindi noi dovremmo vaccinarci contro quelle malattie?
Perfetto, dopodiché però in ambito scientifico dobbiamo andare a intrecciare questo dato, che è quello sulla contagiosità, con l'eguale analisi del fattore di rischio rispetto alla letalità, cioè la mortalità. Cioè un piano di intervento sanitario deve tener conto di tutti questi dati, che sono differenziati da singolo, per singolo batterio e per singolo virus. Se questo non avviene, anche tutta la discussione diventa una discussione che non ha assolutamente base scientifica.
Ma quindi, scusa Vittorio, se posso permettermi, tu non dici è sbagliato totalmente questo provvedimento, non è sbagliata totalmente l'obbligatorietà di alcuni vaccini, è sbagliato prendere un pacchetto così ampio ed applicarlo senza capirne le conseguenze.
Io dico semplicemente che questo pacchetto non risponde minimamente a un'analisi dei dati scientifici disponibili nella letteratura internazionale. risponderà probabilmente a altre ragioni politiche, scontro Renzi, 5 Stelle, il fatto che l'Italia ha la presidenza della commissione dell'OMS sui vaccini, eccetera, ma non è sostanziato da dati scientifici. Io non sono contro le vaccinazioni, come medico ne conosco l'assoluta importanza. Dico che doveva essere realizzato in modo diverso, dovevano essere ascoltate bene le società scientifiche, quelle indipendenti dai finanziamenti delle case farmaceutiche, e anche leggere le raccomandazioni che ci sono a livello internazionale. Tra l'altro questo decreto è in contrasto anche con alcune decisioni del Consiglio Superiore di Sanità italiano e dell'OMS. Per esempio il Consiglio Superiore di Sanità del 15 novembre del 95 in Italia diceva che è necessario considerare, in virtù dell'evoluzione culturale ed economica della società italiana, lo spostamento delle vaccinazioni dagli interventi impositivi a quelli della partecipazione consapevoli della comunità. Cioè, quindi puntare soprattutto sulla partecipazione, sul convincimento. Ci sono delle ricerche pubblicate sulle principali riviste scientifiche che spiegano che l'imporre senza spiegare le vaccinazioni porta una serie di rischi, sono proprio elencati in tabelle scientifiche: aumento di contenziosi e polarizzazione delle posizioni, rischio di non modificare le opinioni antivaccino ma di spostare verso rifiuto gli esitanti, diminuzione di fiducia in istituzioni e operatori sanitari, creazione di nidi informali con soli bambini non vaccinati. Questa è letteratura scientifica, frutto di ricerche con date, statistiche, eccetera. Allora, il decreto doveva partire da qua. Quindi,
Vittorio Agnetto, ti lascio con un'ultima domanda e che ti riporta, ahimè, nella filosofia e non nel dato scientifico, dove tu giustamente e insistentemente ci fai tornare. Scrive Marina: la comunità scientifica ha una sola posizione: grazie ai vaccini sono state debellate malattie terribili e diminuita drammaticamente la mortalità infantile. Il resto sono chiacchiere da bar, per favore non mettete anche voi le opinioni del popolo sullo stesso piano delle evidenze scientifiche.
E qui dovremmo fare un
lungo discorso, sì, immagino.
Però vi do per esempio semplicemente un dato. Io mi sono preparato per oggi con davanti dati, statistiche e tabelle. Alcune di queste tabelle provengono da ricercatori del più importante istituto di ricerca farmacologica in Italia, che è l'Istituto Mario Negri, che di tutto può essere accusato tranne che di essere contro i vaccini, che però dice: fondiamoci su evidenze scientifiche. Questa non è voce di popolo, di gente per strada
trattati male.
Ripeto, no, non sono voce, io non sono una voce contro i vaccini, però dico quali sono le motivazioni scientifiche che stanno dietro. E mi pongo anche il problema, le ricerche e i documenti vengono sempre scritti, e questo è un altro aspetto, senza la pressione delle aziende farmaceutiche, perché per esempio è risaputo che le società scientifiche, non tutte, gran parte delle società scientifiche che raccolgono i medici anche suddivisi per diversi ambiti di intervento, sono molte volte sostenute dalle aziende farmaceutiche, e sono queste società scientifiche che collaborano a preparare le linee guida. Allora, noi siamo oggi uno dei paesi in Europa col maggior numero di vaccinazioni obbligatorie da fare. Tra l'altro, 4 di queste vaccinazioni sono diventate obbligatorie adesso e si valuterà tra 3 anni se continuare o meno. E poi, permettetemi, faccio un esempio. Da un punto di vista scientifico, il problema è anche andare a valutare se determinati interventi coercitivi non rafforzano e non aumentano quella nicchia di persone che si rifiuta di fare la vaccinazione, perché questo poi diventa un problema di sanità pubblica. Allora io devo valutare la strategia di intervento. Faccio un esempio che non c'entra nulla con le vaccinazioni. Vi ricorderete quando Don Accattè, ministro della sanità, mandò una lettera a tutti gli italiani alla prevenzione all'AIDS, e tra le altre cose disse: non abbiate rapporti fuori dai rapporti matrimoniali, dai rapporti di coppia, perché guardate che il profilattico non è sicuro. Qual era il risultato? E chi già non voleva avere rapporti esterni diceva: bene, questa lettera ci conferma nel nostro comportamento, ma quella fetta di popolazione che aveva rapporti esterni, che era incerta su come comportarsi, di fronte a una lettera di questo tipo diceva: beh, vabbè, ma se il profilattico non è sicuro, tanto vale che non lo uso. Cioè un intervento che voleva spaventare in nome di uno spavento, portare verso un comportamento, sì, è stato documentato scientificamente che ha ottenuto il risultato opposto.
Opposto.
Quindi non è solo quello che c'è scritto, è la coercizione, la modalità con cui è stato affrontato il tema che rischia di produrre un rebound negativo. E paradossalmente alcune fasce di popolazione invece sono state tra virgolette esentate dall'obbligo e che sono quelle che ne hanno più necessità. Parlo di operatori sanitari, operatori scolastici, parlo di persone che non sono più nell'età infantile, che come abbiamo visto sono quelle che sono maggiormente colpite, per esempio il morbillo, e che poi lo possono trasferire ad altre persone, magari anche a bambini. Ecco, quindi quando si dice manca un criterio da un punto di vista scientifico, non si dice una banalità, non ci si aggrega al coro dei no vaccino, si dice andava composto in modo diverso e sottratto allo spettacolo politico.
Grazie Vittorio Nioletto, mi sa tanto che ci torneremo su questi temi anche dopo l'approvazione che avverrà, occhio e croce, tra un'ora e mezza circa. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Ricordo che Vittorio Agnoletto è titolare qui ai microfoni di Radio Popolare di una trasmissione 37.2 che si occupa di vari temi e che continuerà, speriamo, anche nel prossimo palinsesto. Ci dobbiamo fermare qui per il momento perché voglio mantenere un microspazio anche per un altro tema prima di salutarvi e dunque andiamo con Clementino che si lamenta, tutti scienziati.
E volevamo sapere come hai. Volevamo sapere solo come.
Sanno tutto.
Tutto scienziato. Guarda gli esperti qui in città. Tutto scienziato. E che filosofo e profeta è scienziato. So 10 like e 3 commenti. Che scienziato. Di questi tempi dove tutto è più disordinato, amanti che fanno punture, killer ai parenti, l'oroscopo dice che è l'anno del riscatto capo, allora fingerò un sequestro come ha fatto lui. Guarda come siamo messi, sti ragazzi pieni di complessi, con i selfie fatti dentro i cessi, genitori più depressi, motorini in mano messi, pazzi nelle strade per i vari eccessi, mentre aspetti che passano gli anni, quanti nascosti dietro i grammi che fanno i danni, chi prende il volo e il gasolio non c'è, ma come fai a tu scusa fra chi le nate sper, attendo il sole che si scretola sotto false promesse, un giro di gabbiani in cielo con le ali compresse, ma che stai dicendo? Fra non sto capendo, nato saggio pensatura, case in te, sogni in un cassetto che da tempo è rotto ed io non l'ho aggiustato mai, cerco pace adesso, guardo fino in fondo e mi ritrovo solo, tutto scienziato, guarda gli esperti qui in città, tutto scienziato, e che filosofo e profeta è scienziato. So 10 like e 3 commenti, che scienziato. Le nuvole in magabi. Spingo rec, scrivo rap, flow dritto dal Vico Man. Swing e jazz, figlio test, spare paro figlie tex. Dance, colpi come Shiro Ken, disoneste. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, and the sand in the Stati Uniti. Chi magno come a Pac-Man e tu che Pac-Man. Brindano alla salute, quando sai analiste casa carute. Vanno fuori rapiste nella palude. Sto cercando un regista per fare un film. Ma tu sai quando vien, ti spacco la traccia la cassa e dopo via da qua. Riprendi la macchina, frato, ma puoi tornare a casa. E faccia da cazzo, ma non è rap quello là. E chi l'è nato scienziato, ma chi cazzo da sap? Il mic e la iena in contatto da Parasarat. Tu dici one, ma sante, gleme che convirà. In qualche festa aristocratica tu stai una favola. Il piatto caldo stava in bagno e non a tavola. Sogni in un cassetto che da tempo è rotto ed io non l'ho aggiustato mai. Cerco pace adesso, guardo fino in fondo e mi ritrovo solo. Tutto scienziato, guarda gli esperti qui in città. Tutto scienziato, e che filosofo e profeta è scienziato. So 10 like e 3 commenti, che scienziato.
Bam, 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 bam. 10:17 minuti, siete sempre su Radio Sveglia, una decina di minuti ancora a disposizione qui sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network per parlare di un ultimo argomento questa mattina. Dovete sapere che da oggi, da questo pomeriggio, ci saranno ben due italiani sullo spazio. Uno è il più, diciamo così, quello vero, tra virgolette, perché si tratta di Paolo Nespoli, 60 anni compiuti il 6 aprile, che andrà letteralmente su questa navetta spaziale che lo porterà sullo spazio. Per lui credo sia la terza volta che ci va e raggiungerà così il record di essere l'astronauta europeo più anziano ad andare nello spazio. Ma c'è un secondo italiano che finirà sullo spazio, beh, in forma, diciamo così, perlomeno indiretta, e noi ce l'abbiamo al telefono, ed è il maestro Michelangelo Pistoletto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, lei non ci va sullo spazio davvero, nel vero senso della parola, ma ci va forse il suo simbolo più conosciuto, quello del Terzo Paradiso.
Sì, giusto? Il simbolo del Terzo Paradiso è stato scelto per la missione di Paolo Nespoli in questa missione nello spazio, e con l'ESA e l'ASI, che sono gli enti spaziali italiano e europeo. Hanno trovato in questo simbolo un significato determinante per un passaggio nuovo dell'astronautica, che non solo guarda verso l'alto, ma comincia a guardare verso il pianeta nel senso dell'umano. La tecnologia sale e l'umano rimane a terra. E allora questo simbolo è il simbolo della vita, infatti è proprio il nome che porta questo simbolo nello spazio, e quindi la vita sul pianeta, quindi si nasce una app, un rapporto spazio-terra che coinvolgerà tutta la gente che vuole partecipare.
Ci arriviamo, però mi dica prima una cosa, maestro, ma come ha fatto cioè è andato lei a proporre questo simbolo, sono venuti loro, cioè l'ente spaziale, a dire: Pistoletto, ci dia questo simbolo perché funziona?
Beh, io sono stato 3 anni fa invitato al Teatro Argentina a Roma a una conferenza, c'erano due relatori prima di me. Uno era del National Geographic e l'altro era proprio del ESA, dell'ente spaziale europeo, e raccontavano, il tema era il disastro, raccontavano quali sono i disastri della Terra che noi stiamo creando su questo pianeta, e tutto quello che erano riusciti già a vedere attraverso la ricerca che si girano intorno alla Terra, sono la ricerca fatta fuori dal pianeta, insomma.
Sì, sì.
E quindi il terzo oratore ero io, e io ho portato, dopo tutti questi disastri, ho portato questo simbolo dell'armonia, dell'incontro, dell'equilibrio, il simbolo della trasformazione che dall'arte, dalla creazione, viene trasportata nella realtà dei fatti, arte e società, e questo è stato per loro, insomma, un po' come dopo le dichiarazioni negative, era una dichiarazione di possibili soluzioni. Allora io sono stato poi chiamato appunto dall'ESA, quando loro avevano pensato di utilizzare questo simbolo con tutto il suo significato e portarlo nello spazio per poi farlo ricadere appunto in una prospettiva terrestre.
Incredibile, bella storia. Dopodiché appunto Michelangelo Pistoletto ci diceva: guardate che poi potrete, ciascuno di noi potrà seguire non solo la missione, perché poi ovviamente inizia la diretta su questo viaggio, ma in qualche modo potrà interloquire direttamente con la navicella spaziale. In che modo?
C'è questa app che si chiama Space 3, che viene incluso dal terzo paradiso, spazio 3, space 3.
È scritto, che, però aspetta un attimo, perché è scritto spatch, sì, senza la E finale.
Spatch, ecco, ma spatch è 3. Un gioco spatch 3 che si legge space 3.
Esatto, esatto.
Space 3 è un gioco, di parole.
Un calambur.
Ma comunque è un fatto grafico. Uh-huh. E Space 3 serve ci si mette in relazione con le immagini che vengono fatte dall'astronauta sulla spaziale, che lui fa delle immagini, perché loro girano velocissimi, addirittura noi pensiamo che loro girano così veloci che ogni giro vedono le quattro stagioni, oltre al giorno e alla notte, e quindi si trovano su vari punti del pianeta e mandano le immagini. Paolo Nespoli prenderà, lui è nato, addirittura nato come fotografo, poi ha fatto tutta la carriera, una carriera pazzesca per arrivare a diventare astronauta, però fa le fotografie, le manda sull'app e vengono ricevute da chi fa questa applicazione. E poi possono essere rispedite nello spazio con una fotografia, un'immagine fatta a terra, con qualsiasi tipo di non so, risposta, con parole, idee, eccetera. E quindi viene fatta questa operazione con grande
interattività
mondiale. Ecco. Allora ci sarà il terzo paradiso disegnato dentro a questa app, per cui il terzo paradiso farà da interconnessione tra le immagini mandate dalla Terra e le immagini ricevute dallo spazio, e questa è una cosa che si vedrà poi appunto facendo questa applicazione, viene facilissimo poi farlo.
Certo, ci ha fatto venire voglia di partecipare allora.
Ma io penso che questa sarà una grande opera mondiale.
Ah beh, certo, diventerà
partecipiamo tutti.
Una vera opera collettiva, questa davvero, collettiva, nel vero senso della parola. Grazie maestro Pistoletto, buona giornata.
Prego, arrivederci.
Grazie. Abbiamo al telefono il maestro Michelangelo Pistoletto, che con il suo simbolo, il terzo paradiso, appunto come dicevamo, girerà intorno alla Terra sulla navetta spaziale. Un ascoltatore mi ha corretto e mi ha detto si dice nello spazio, non sullo spazio, ha ragione lui. Ogni tanto capita che ci si mangi le parole e si dicano cose un po' senza senso. Spero di essere perdonato per questo, lo faccio mettendo Bruce Springsteen, Wrecking Ball, andando a chiudere questa trasmissione per il momento, perché fra poco ci sono le notizie in breve di Popolare Network. So if you've got the guts, mister, if you've got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bruce Springsteen vi conduce direttamente alle notizie in breve di Popolare Network. Radio Sveglia torna lunedì.